Innanzitutto buongiorno a tutti voi che siete qui stamattina e prima di cominciare il nostro sermone volevo fare una piccola indagine, se così possiamo dire. Qual è il vostro pensiero, qual è la cosa più importante che vi viene in mente quando dovete intraprendere un viaggio, un viaggio importante, un viaggio molto lungo? Qual è la cosa che vi viene subito in mente?
Ci sono i mezzi per farlo.
I mezzi, giusto. Poi? Con quale mezzo farlo? Il veicolo, vero? Veicolo. Poi?
Mi viene in mente di invocare la protezione di Dio, perché i viaggi lunghi sono... Cioè, uno sa che parte, ma non sa se ritorna.
Uno sa che parte, ma non sa se ritorna. Pure questo è vero. Poi?
Io penso sempre
alla valigia. Alla valigia. Il bagaglio. Non possiamo scordarci il bagaglio. Eh? Certo, perché se è un viaggio lungo, il bagaglio è importante. Come anche è importante, sì, il mezzo, nel senso anche il biglietto. Se noi prendiamo l'aereo, il treno, qualche cosa, dobbiamo avere il biglietto che ci faccia permettere questo viaggio.
Se andiamo all'estero anche conoscere la cultura.
Anche conoscere la cultura.
Anche il documento.
Per cui ci sono cose fondamentali che il viaggiatore deve tenere presente. Stamattina voglio dire una cosa importante, perché quello che poi il viaggiatore fa, sa da dove parte e deve sapere anche dove arriva. La meta è importante, perché non è che va così a zonzo. E sicuramente fare una trasposizione, se così possiamo dire, nel campo spirituale, ci sono molte analogie, molte cose simili. E quello che voglio dire stamattina è che è possibile anche che molte persone hanno avuto una conversione perché sono stati affascinati, per esempio, dalla personalità di un grande predicatore. È come quando noi vediamo delle volte una pubblicità e questa pubblicità fa presa su di noi. Ma quando il predicatore, che non ci sarà più, che cosa succederà? Che cosa avverrà dal punto di vista spirituale se questa persona ha avuto questo tipo di conversione? Anche al tempo di Paolo, e molti venivano attratti dalla sua predicazione. Paolo aveva però un obiettivo davanti. Perché? Perché Paolo sapeva molto bene che la Chiesa doveva essere fondata su Cristo e non su un uomo. Lui guardava sempre all'aspetto fondamentale, quello spirituale, non guardava al contorno, non guardava ai fronzoli, se così possiamo dire. Lui sapeva anche che ben presto non sarebbe stato più in quel luogo, perché dove Paolo spesso andava, lui incoraggiava, poi disciplinava e ammaestrava. Per cui lui aveva questa prerogativa fondamentale di insegnare ai giovani l'impegno nel ministero, un ministero come guidare una chiesa, soprattutto dopo la sua partenza. E uno di questi era appunto Timoteo, di cui noi il brano di stamattina che leggeremo è tratto proprio da questa epistola. Ma egli lo fece anche in un modo molto, molto intensivo. In che senso? Lui scongiurò questi giovani perché non è solo Timoteo, ma più giovani, a proprio fondare la loro vita e la loro predicazione sulla parola di Dio. E il loro scopo doveva essere fondato, il loro scopo di vita doveva essere fondato esclusivamente sulla parola di Dio. Difatti, non a caso lui scrive queste parole proprio a Timoteo, nella seconda epistola a Timoteo 3, 16, 17, lui scrive: ogni scrittura ispirata da Dio è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo, ben preparato per ogni opera buona. Come un viaggiatore che deve essere ben dotato del bagaglio, del biglietto, di tutto quanto per arrivare alla meta. Deve essere dotato di tutte queste cose. E lui, Paolo, li esortò, questi giovani, a preparare anche gli altri, non solo per se stessi, ma che loro diventavano un esempio anche per gli altri, che diventavano dei maestri anche per gli altri, in modo che l'opera del Signore continuasse e a proseguire la predicazione che abbiamo, che proprio lui aveva fatto con in questi luoghi e con questi giovani. In Seconda Timoteo, al capitolo 2:2, dice proprio queste: le cose che tu hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli che siano capaci di insegnare anche agli altri. Per cui un compito importante e un'esortazione importante che iniziava e andava nel tempo e continuava. Chi erano questi uomini? Uno lo abbiamo imparato a conoscere proprio attraverso queste predicazioni che abbiamo fatto di recente su Timoteo, ma c'era anche Tito e anche Giovanni Marco, che poi ha scritto anche il Vangelo di Marco. Erano tre dei discepoli preparati da Paolo proprio a guidare la Chiesa, che dovevano svolgere un lavoro importante nella Chiesa. E come ben evidenziato proprio in questo stesso capitolo, Paolo esorta in modo solenne a compiere quel servizio a cui proprio Timoteo era stato investito, che doveva, gli ricordava soprattutto che il compito che doveva seguire non si poteva assolutamente paragonare a una semplice attività umana, perché non era un compito come svolgere un lavoro umano, perché questo incarico andava svolto con una grande responsabilità, ma soprattutto con una grande consapevolezza di essere sotto l'occhio vigile dell'onniveggenza di Dio. Non avevano una persona che sovrintendeva questi giovani, ma dovevano sapere che Dio era sovrintendente su di loro e lui conosceva ogni cosa. E leggiamo il brano di stamattina proprio dal secondo Timoteo, capitolo 4, i versetti sono da 6 a 8, soltanto due versetti. E Paolo scrive queste cose: quanto a me, io sto per essere offerto in libazione e il tempo della mia partenza è giunto. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede, ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Proprio dal versetto 6, Paolo, dopo aver fatto un discorso importante e un'esortazione, come abbiamo detto, a Timoteo, sposta il discorso su se stesso. Adesso parla di se stesso. Paolo sente che i suoi giorni sulla terra stanno per finire e usa questa espressione che è un po' caratteristica. Dice: sto per essere offerto in libazione. Praticamente che cosa vuole dire questa frase? Paragona il suo martirio, infatti libazione ha qualcosa in comune con i sacrifici, a un sacrificio che lui si sentiva come esempio. E lui scrive questo sentimento anche in un'altra epistola, quando lui scrive ai Filippesi, e scrive proprio queste parole. In 2,17 c'è scritto: ma se anche vengo offerto in libazione sul sacrificio e sul servizio della vostra fede, ne gioisco e me ne rallegro con tutti voi. Per lui questo ministero che lui aveva fatto, questo ministero che aveva predicato per tante chiese, per tanti posti dove lui ha messo in piedi tante chiese, lui per lui era un vanto, ma nello stesso tempo era un sacrificio importante. E lui si sentiva in questo modo. Aveva presentato praticamente tutta la sua vita a Dio. Lui non si era risparmiato, come un sacrificio vivente. Lui non era uno che si era immolato, ma nel suo servizio, nel suo modo di impegnarsi per la divulgazione del Vangelo, aveva sacrificato tutta la sua vita e ora anche la sua morte, paragonabile al vino versato come atto finale delle cerimonie sacrificali, come complemento appunto del sacrificio. Infatti la libazione in sé per sé era il completamento del sacrificio che veniva fatto e veniva versato delle bevande, di solito era il vino, e questo era il completamento di un sacrificio. E Paolo voleva in questo modo richiamare alla mente, perché giustamente lui spesso aveva a che fare con gli ebrei, e quando si parlava di sacrifici gli ebrei comprendevano bene il discorso, ma lui voleva porre l'attenzione soprattutto non in un sacrificio come quello che si faceva nel Tempio, ma un sacrificio che era la vita spirituale. E lui esorta questo, e lo scrive anche altre chiese. E infatti lui scrive questo pensiero anche quando fa l'epistola ai Romani, nel capitolo 12, lui dice proprio questo: vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a che fare? A presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio, e questo è il vostro culto spirituale. Cioè dovete fare questo, non ci sono altre alternative, non ci sono situazioni in cui il mondo ci fa vedere delle situazioni diverse. Lui, oltre che è stato il maestro, se così possiamo dire, della divulgazione del Vangelo, dovevano guardare a lui come esempio e dovevano fare quello che ha fatto lui. E lui definisce la sua vita un sacrificio vivente. Più avanti noi vediamo sempre nel versetto 6 di Seconda Timoteo, dice: il tempo della mia partenza è giunto. Lui si rende conto che, come abbiamo detto, che il suo tempo è finito. Ma è interessante qui analizzare un po' la parola che Paolo descrive per la sua partenza. Non sono un sofista del greco, però è interessante questo, perché ci fa comprendere bene il pensiero di Paolo che voleva trasmettere a tutti. Infatti l'originale in greco è analusis. Lui usa questa parola, analusis, che letteralmente vuol dire scioglimento, e da qui deriva anche la parola italiana analisi. Questo termine è assai espressivo e evoca almeno quattro cose interessanti, o meglio quattro immagini. La prima è: nel linguaggio marinario significa levare l'ancora. Il secondo è, nel modo contadino, significa togliere il giogo agli animali dopo una dura giornata di lavoro. E il giogo era quello che si metteva sui buoi, no? E anche su altri animali, perché portavano carri oppure tiravano l'aratro e via discorrendo. Il terzo, nel linguaggio dei viaggiatori, significare smontare le tende per mettersi in marcia, un po' come gli scout, no? Smontano le tende e tornano a casa. E il quarto, in filosofia, indica praticamente la soluzione, l'analisi di un problema. E questo ci fa comprendere come il vocabolario di Paolo era molto ricco e per cui quando lui scriveva una parola aveva una profondità intensa, come quando lui appunto ha scritto partenza. E ha un significato molto largo, è comprensibile che Paolo stava andando via. Stava andando via non perché si trasferiva in un'altra città, ma lasciava la terra per un regno diverso. Inoltre lui usa un'altra parola. Lui aveva finito il suo compito e dice: io ho finito il mio compito, ho combattuto il buon combattimento, il mio combattimento l'ho terminato. E quando fa questa espressione Paolo sembra che lui si voglia un po' vantare, ma non è così. L'apostolo non aveva combattuto un buon combattimento, ma aveva bensì combattuto il buon combattimento, il vero combattimento, quello che lui veramente aveva espresso nella sua vita e soprattutto aveva dato il meglio nella sua vita. Il combattimento che lui faceva riferimento era il combattimento della fede. Lui si è trovato in mille difficoltà, davanti a tanti pericoli, ma non ha mai vacillato nella fede. Aveva profuso le sue energie nella competizione giusta. Lui si rendeva conto che aveva fatto quello che era giusto fare. E qui il termine combattimento non significa appunto lotta, ma gara. E sappiamo che Paolo spesso faceva riferimento a gare, a competizioni, a giochi. Lui era uno sportivo, se ne intendeva un po' di quello che poteva essere lo sport. E possiamo dire che, se vogliamo meglio traslare il versetto, sarebbe meglio dire così: dice, ho gareggiato bene nella gara atletica, cioè la gara atletica si riferisce alla gara della vita, ho finito la corsa, mi sono attenuto alle regole, non ho strafato, non ho barato. Oggi avremmo detto non ho usato doping, perché purtroppo nello sport oggi si usano queste sostanze pur di vincere. Paolo dice invece: io ho seguito le regole. E Paolo si anche rende conto che l'ardua corsa che lui ha intrapresa è giunta quasi al termine ed è in vista del traguardo. Sta per terminare questa gara, sta per terminare questa competizione. E in ogni caso, in tutto questo, Paolo ha conservato la fede, dice. Io ho conservato la fede, non mi sono smarrito. Ho perseguito quello che il Signore mi ha dato, mi ha fatto conoscere. E per cui non solo lui ha creduto, ha continuato a credere, a ubbidire, soprattutto a quelle meravigliose dottrine della fede, quella fede cristiana che lui andava facendo conoscere da tante parti, ma, dice, come amministratore ha vigilato sulla dottrina che gli era stata affidata e l'ha trasmessa agli altri nella sua originale purezza. Lui è stato anche guardiano di questa fede. Non si è lasciato così spostare dal suo intento, da quelle linee direttive che lui aveva ricevuto, quelle linee che erano state date direttamente dal Signore Gesù. E lui ne ha avuto occasione, in quanto tante persone già cercavano di confutare questo Vangelo. E lui ha fatto scudo, soprattutto alle eresie. Nel verso 8 Paolo parla di giustizia. Infatti afferma di confidare nella giustizia manifestata nello svolgimento proprio del suo ministero. E questo modo di fare, questa sua applicazione, lui dice che sarà ricompensata dal Signore davanti al tribunale di Cristo. Paolo definisce il Signore un giusto giudice, perché doveva amministrare questa giustizia saggiamente, giustamente, ma lui non allude a un giudice che esercita la sua attività in un tribunale che doveva giudicare dei crimini umani, diciamo, ma bensì lui pensava a un altro tipo di giudice, a un giudice di una gara sportiva, perché anche nelle gare sportive ci sono i giudici. Una competizione sportiva viene guardata dai giudici e dicono se questo atleta ha gareggiato correttamente applicando tutte le regole. E a differenza dei giudici terreni, egli avrà un totale e completa conoscenza. Il Signore avrà conoscenza profonda. Sicuramente non avrà bisogno di manuali, ma perché è Lui che ha creato la giustizia. Non userà riguardi per nessuno. Valuterà tanto le motivazioni quante le azioni, e i suoi giudizi saranno esatti e imparziali. Questo farà il giudice, il Signore soprattutto. Il giudice che esaminerà ognuno di noi. La morte spaventa molte persone, lo sappiamo bene. Non è una cosa simpatica. Perché? Perché la morte è misteriosa, sconosciuta, ed accompagna proprio da un timore di essere giudicati per i propri peccati, perché un cristiano sa questo, che sicuramente dovremo comparire davanti a un giudice. In Prima Corinzi è scritto questo, e queste sono le parole che dice Paolo riguardo appunto alla situazione della morte e del peccato. Dice: ora il dardo della morte è il peccato e la forza del peccato è la legge, perché la legge indica la pena. Se tu hai fatto questo, subisci questo, vero? Abbiamo un avvocato qui stamattina, eh? E per cui sappiamo che se uno ha sbagliato ci sarà una retribuzione in merito. Paolo non aveva paura di morire, perché aveva la certezza di trascorrere l'eternità con Cristo. Lui aveva questa certezza e lui non aveva paura, proprio per questo motivo. Sembrerebbe spavaldo nel suo modo di dire, di fare, ma era così, perché lui era supportato da una fede forte, da una fede che aveva la certezza di stare dalla parte giusta, dalla parte del Signore. Certo, affrontare l'ignoto ci crea dell'angoscia, perché è come abbiamo detto prima, uno che parte sa dove deve andare, bene o male sa il posto dove deve andare, magari si è informato prima, avrà visto qualche fotografia, qualche cosa, ma uno non è che parte e non sa dove andare e non sa neanche distinguere il luogo dove va. Per cui se c'è un trascorso di questo tipo ci mette un po' di angoscia. Soprattutto lasciare i propri cari è sempre motivo di dolore. Ma chi crede in Cristo Gesù può essere proprio partecipe alla fiducia di vivere in eterno con Lui. Praticamente chi ha affidato la sua vita a Cristo Gesù ha questa certezza, ha questa consapevolezza di vivere in eterno con Lui. La morte non è la fine, cari fratelli, la morte non è la fine. E Paolo ce ne sta dando proprio un ragguaglio in questo. Perché per coloro che credono in Cristo, la morte è solo un preludio. A che cosa? Alla vita eterna con Dio. E per cui il momento in cui si passa da una vita terrena a una vita in un posto eterno. Infatti, vi ricordate quando Gesù incontra le sorelle di Lazzaro e lui era tardato, era passato 4 giorni che Lazzaro era morto, era stato chiamato perché stava male, ma il Signore se l'è presa comoda, è arrivato 4 giorni dopo. E poi c'è un discorso con le sorelle, no? Dice, ma tu non potevi venire prima? Dice, ma non ti preoccupare, mo ci penso io, dice Gesù, no? Ma come ci pensi tu? Dice, quello ormai è morto, già puzza, 4 giorni, che vuoi fare? E Gesù dice queste parole. Pare che sia Marta quella che ha parlato più di tutti. Gesù le disse, io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Ecco, questo è il preludio. Questo è un po' quello che Paolo voleva trasmettere anche a questi giovani, anche alle chiese. Era il suo sentimento, era un modo che loro non si dovevano sentire nel dolore, ma si dovevano capire che questo era un passaggio fondamentale per la loro fede, per quello che loro avevano fatto nella loro vita di scelta per il Signore. E sappiamo molto bene che anche se la vita eterna è un dono offerto sulla base della grazia di Dio, la vita del credente sarà comunque guidata da Cristo. La vita del credente sarà sempre guidata da Cristo. E questo solo il credente la può avere. Questa certezza e questa fede. In Efesini Paolo scrive ancora queste cose, dice infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede e ciò non viene da voi, è il dono di Dio e non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Per cui la grazia che Dio ci ha dato per la salvezza vuol dire la vita eterna, il luogo dove noi andremo. Non è stato un merito nostro perché ce la siamo meritata, ma perché la grazia di Dio che ce l'ha data, ce l'ha fatta conoscere per i meriti del nostro Signore Gesù Cristo. E in 2 Corinzi, capitolo 5, versetto 10, dice questo Paolo. Noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo. Tutti dobbiamo comparire davanti a questo tribunale affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male. E questo è una cosa fondamentale che noi dobbiamo sapere. Come cristiani noi dobbiamo avere questo quadro davanti ai nostri occhi. E ci aiuterà anche allo svolgimento della nostra vita terrena. Perché noi dovremo rendere conto. Ma questo giudizio ha un motivo. È per la distribuzione dei premi. Non è un giudizio che ci butterà nella disperazione dell'inferno, perché quello lo subiranno i non credenti, quelli che hanno rifiutato Gesù Cristo. Ma i credenti invece sarà dato questo tribunale per i premi. Paolo afferma che gli è riservata una corona di giustizia. Lui riceverà una corona di giustizia. Questa corona non è un diadema di brillanti o di altre pietre preziose, assolutamente. E Paolo, essendo uno sportivo, a che cosa pensava? Alla corona che che davano agli atleti quando gareggiavano, no? Che vincevano, che era una corona, era una ghirlanda di alloro. Non valeva niente, ma era molto ambita. Perché? Perché simboleggiava il trionfo e simboleggiava l'onore. L'atleta che riceveva questa corona aveva l'applauso, anche il riconoscimento da tutte le persone che stavano lì, era l'onore, il trionfo della gara. E questo è importante, Paolo pensava a questo, il riconoscimento da parte del Signore, come avrebbe detto il Signore a Paolo: bravo mio fedele servitore, ti nomino, non so, usando una metafora, la nuvola numero 5, non è questa comunque. Il Signore ci darà un posto meraviglioso e Paolo lo descrive questo. Fa un paragone della nostra vita terrena con la vita che noi andremo quando andremo col Signore. In Seconda Corinzi, sempre il capitolo 5, da 1 a 4, è scritto questo: sappiamo infatti che se questa tenda, cioè il nostro corpo, non la tenda degli scout, la nostra tenda che è il nostro corpo, che è la dimora terrena, viene disfatta, abbiamo da Dio un edificio, una casa non fatta da mano d'uomo, eterna, nei cieli, una casa che fatta non sappiamo come, ma sicuramente non come noi vediamo oggi le case. Perciò in questa tenda, cioè in questo corpo, gemiamo desiderando intensamente di essere rivestiti della nostra abitazione celeste, seppure saremo trovati vestiti e non nudi, poiché noi che siamo in questa tenda gemiamo oppressi. E perciò desideriamo non già di essere spogliate, ma di essere rivestiti affinché ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. Che bello questo pensiero che fa Paolo. Cioè, noi che abbiamo questo corpo che è come una tenda che si logora, che cosa succede? Noi avremo una tenda, tra virgolette, nuova, o meglio una casa nuova, un qualcosa di nuovo, perché saremo spogliati di questa carnalità e rivestiti di qualche altra cosa, di spirituale. Perché, dice, affinché ciò che è mortale, lui dice questa espressione molto bella, sia assorbita dalla vita. Cioè praticamente quello che è mortale poi viene trasformato, assorbito da una cosa che è la vita eterna, che non finisce mai. Questo dono, ci rammenta l'Apostolo, non è riservata soltanto ad alcuni credenti speciali, quelli che si distinguono in un modo o nell'altro, come qualcuno poi li esalta sui giornali, su queste cose qui, no. Paolo dice: ma a tutti quelli che lo avranno amato, che avranno amato l'apparizione di Cristo, cioè tutti quelli che un giorno, diventando credenti, hanno desiderato questa apparizione, hanno desiderato il ritorno del Signore. E noi stamattina, per esempio, abbiamo fatto la Santa Cena ricordando che cosa? Il sacrificio, sì. Ma in Prima Corinzi 11 è scritto affinché ricordate? Eh? Affinché il Signore ritorni. Affinché il Signore ritorni. Noi sappiamo che il Signore è stato crocifisso, ma il Signore ritorna. Se una persona, un individuo, anela davvero alla venuta di Cristo, vive proprio alla luce di quel giorno, vive in proiezione di questo giorno che si realizzerà. E allora la sua sarà considerata una vita di giustizia ed egli riceverà la giusta ricompensa. Se un credente ha questo in mente, e soprattutto nel suo cuore, e vive una vita proiettata per il ritorno del Signore, vive una vita di giustizia. La conseguenza è una vita di giustizia, e questa sarà sicuramente ricompensata. Questo ci ricorda che la seconda venuta di Cristo, quando è amata e accettata in pieno, esercita un'influenza santificante nella vita del credente. Per cui, se la nostra vita deve essere veramente proiettata a questo evento, noi facciamo una vita santa, come dice Paolo, come lui ha dimostrato nella sua vita e come lui esorta in questa lettera sia i giovani, Timoteo e quanti altri, ma anche noi oggi ci esorta a condurre una vita santa. E voglio concludere stamattina il messaggio con due domande che desidero che voi ci riflettiate, e soprattutto queste domande possano giungere anche a un qualcosa di pratico nella vostra vita. La prima domanda è questa: la tua fede ha trasformato il tuo modo di vivere? Come abbiamo visto nell'esempio di Paolo, nel discorso che ha fatto Paolo. La nostra fede, come la viviamo? Paolo vuole intendere che se una persona vive per fede, trasforma anche il nostro modo di vivere. E cosa significa gettar via la propria vita? Anche questa è una domanda che ognuno di noi deve porsi e rispondere personalmente. Gesù ha parlato di questa cosa e Marco ne trascrive le parole. Nel capitolo 8:35 Gesù dice questo: perché chi vorrà salvare la sua vita, chi desidera salvare veramente la sua vita, la perderà. Ma chi perderà la sua vita per amore mio e del Vangelo, la salverà. E credo che sicuramente Paolo si è attenuto a questa parola del Signore. Si è attenuto veramente alla lettera. Ma questo non era soltanto per Paolo, ma era anche per Tonino. E per voi che mi state ascoltando stamattina. Noi dobbiamo porre mente a questo. Come vogliamo trasformare la nostra vita? Preghiamo. Signore Padre Celeste, ti ringraziamo perché attraverso queste parole tu ci esorti, ci incoraggi, ci spingi anche, Signore, a camminare secondo i tuoi desideri. Tu ci fai vedere come uomini del passato hanno fatto questo. E ancora oggi, Signore, è valido questo, questo modo di vivere. Ancora oggi la fede deve fare la differenza. Signore, grazie che tu non ci dai soltanto da fare cose, ma tu ci dai anche la certezza del premio, ci dà la certezza che un giorno saremo con te, saremo consolati, saremo, Signore, anche liberati dalle malattie, da tutto quello che ci affligge oggi. E ti ringraziamo per questo, Signore. Grazie perché, come Paolo, lui era veramente sollevato. Anche noi vogliamo essere oggi sollevati da questo, Signore. Vogliamo avere questa certezza, vogliamo avere questo cuore rivolto a te, a quel momento in cui tu ritornerai, perché sarà la grande gioia per il tuo popolo, per tutti quelli che hanno creduto in te. Ti lodiamo nel nome di Gesù. Amen.